al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Fabio Colagrande all'ascolto di questa puntata di Al di là della notizia. C'è Alvaro D'Amico in console, un ringraziamento a lui. In regia ci sono Luciana Fantini e Andrea De Angelis. La nostra puntata di oggi è dedicata al discorso pronunciato questa mattina da Benedetto XVI in occasione degli auguri natalizi a cardinali, arcivescovi e vescovi della prelatura romana. Come di consueto, in occasione del discorso alla cura per gli auguri di Natale, Benedetto XVI tocca aspetti molto importanti, approfondisce alcuni aspetti del suo magistero, fa riflessioni dal contenuto teologico importante che vanno poi tenute presenti. Come sappiamo, in questa occasione il Papa negli anni passati ha più volte pronunciato frasi, concetti che restano nella nostra memoria e che sono anche molto utili per poi interpretare il suo magistero durante l'anno. Quindi ci soffermiamo sul discorso pronunciato questa mattina e in particolare su due parti, perché Benedetto XVI ha toccato tre argomenti, si è soffermato a lungo su uno degli episodi, uno dei momenti più forti e anche più drammatici di quest'anno, e cioè gli abusi contro i minori commessi dai sacerdoti in diversi paesi del mondo e le conseguenze che questi abusi hanno avuto. E ha parlato poi del sinodo per il Medio Oriente che si è svolto nell'ottobre scorso qui in Vaticano, e poi nell'ultima parte ha voluto dare molto spazio al viaggio indimenticabile, lo ha così chiamato, nel Regno Unito del settembre scorso, alla beatificazione del cardinale John Harry Newman e in particolare poi al concetto di coscienza che faceva parte del pensiero di questo teologo così caro a Benedetto XVI. Noi ci soffermiamo innanzitutto sulla prima parte del discorso del Papa. Il Papa ha citato più volte una preghiera in latino che fa parte della liturgia dell'Avvento e ha voluto sulla base di questa preghiera in latino Excita Domine potentiam tuam et veni ricordare che il mondo con tutte le sue nuove speranze e possibilità è al tempo stesso angustiato dall'impressione che il consenso morale si stia dissolvendo, un consenso senza il quale le strutture giuridiche e politiche non funzionano. Di conseguenza le forze mobilitate per la difesa di tali strutture sembrano essere destinate all'insuccesso. Dunque c'è bisogno, come recita questa liturgia, di far venire la potenza del Signore. Nelle grandi angustie alle quali siamo stati esposti in quest'anno, questa preghiera di Avvento mi è sempre tornata di nuovo alla mente e sulle labbra, ha detto il Papa. Con grande gioia avevamo iniziato l'anno sacerdotale e grazie a Dio abbiamo potuto concluderlo anche con grande gratitudine, nonostante si sia svolto così diversamente da come ce l'eravamo aspettati. In noi sacerdoti e nei laici, proprio anche nei giovani, si è rinnovata la consapevolezza di quale dono rappresenti il sacerdozio della Chiesa cattolica che ci è stato affidato dal Signore. Ma, ha detto il Papa, tanto più siamo stati appunto contenti di questo anno sacerdotale, tanto più poi siamo stati sconvolti quando proprio in quest'anno, in una dimensione per noi inimmaginabile, siamo venuti a conoscenza di abusi contro i minori commessi da sacerdoti che stravolgono il sacramento nel suo contrario. E il Papa ha voluto in questo contesto citare una visione di Santa Hildegarda di Bingen avvenuta nel 1170, che ha detto il Papa descrive in modo sconvolgente ciò che abbiamo vissuto in quest'anno. Benedetto XVI ha raccontato della visione di Santa Hildegarda che, malata a letto, vede una donna di una bellezza tale che la mente umana non è in grado di comprendere. Vestita di una veste luminosa e raggiante di seta bianca, di un mantello guarnito di pietre preziose, ma il suo volto era cosparso di polvere, il suo vestito era strappato. Ora, questa donna, nella visione di Santa Hildegarda, dice: «Ascolta, o cielo, il mio volto è imbrattato, affliggiti, o terra, il mio vestito è strappato». E spiega Santa Hildegarda: «Questa immagine rappresenta la Chiesa. Per questo essere umano che vedi tutto ciò e che ascolti le parole di lamento, annuncialo ai sacerdoti che sono destinati alla guida e all'istruzione del popolo di Dio». Dunque questa è la voce che Santa Hildegarda sente contemporaneamente a questa visione e capisce che questa donna dal vestito strappato è la Chiesa. Nella visione di Santa Hildegarda il volto della Chiesa è coperto di polvere, ha detto Benedetto XVI, ed è così che noi l'abbiamo visto, il suo vestito sottinteso quest'anno, lo abbiamo visto proprio nella vicenda degli abusi commessi da alcuni sacerdoti sui minori, il suo vestito è strappato per la colpa dei sacerdoti, così come lei l'ha visto ed espresso, l'abbiamo vissuto in quest'anno. Il Papa ha continuato con queste parole che ascoltiamo insieme.
Dobbiamo accogliere questa umiliazione come una esortazione alla verità e una chiamata al rinnovamento. Solo la verità salva. Dobbiamo interrogarci su che cosa possiamo fare per riparare il più possibile l'ingiustizia avvenuta. Dobbiamo chiederci che cosa era sbagliato nel nostro annuncio, nell'intero nostro modo di configurare l'essere cristiano, così che una tale cosa potesse accadere. Dobbiamo trovare una nuova risolutezza nella fede e nel bene. Dobbiamo essere capaci di penitenza. Dobbiamo sforzarci di tentare tutto il possibile nella preparazione del sacerdozio, perché una tale cosa non possa più succedere. Ma è questo anche il luogo per ringraziare di cuore tutti coloro che si impegnano per aiutare le vittime e per ridare loro la fiducia nella Chiesa, la capacità di credere al suo messaggio. Nei miei incontri con le vittime di questo peccato ho sempre trovato anche persone che con grande dedizione stanno a fianco di chi soffre e ha subito danno. E questa è l'occasione per ringraziare anche i tanti buoni sacerdoti che trasmettono in umiltà e fedeltà la bontà del Signore e in mezzo alle devastazioni sono testimoni della bellezza non perduta del sacerdozio.
La bellezza non perduta del sacerdozio, così Benedetto XVI oggi nel suo discorso alla Curia per gli auguri natalizi è tornato sulla vicenda degli abusi contro i minori commessi da alcuni sacerdoti. Il Papa poi ha proseguito, ha detto: siamo consapevoli della particolare gravità di questo peccato commesso da sacerdoti e della nostra corrispondente responsabilità, ma non possiamo tacere circa il contesto del nostro tempo in cui è dato vedere questi avvenimenti, e ha parlato del mercato della pornografia concernente i bambini, della devastazione psicologica di bambini in cui persone umane sono ridotte ad articolo di mercato, uno spaventoso segno dei tempi, del turismo sessuale, del problema della droga, e ha concluso: ogni piacere diventa insufficiente, l'eccesso nell'inganno dell'ebbrezza diventa una violenza che dilania intere regioni. Ma poi ha parlato proprio delle cause di tutto ciò. Il Papa ha spiegato che c'è un fondamento ideologico a queste forme di peccato. Ascoltiamo cosa ha detto.
Per opporci a queste forze dobbiamo gettare uno sguardo sui loro fondamenti ideologici. Negli anni 70 la pedofilia venne teorizzata come una cosa del tutto conforme all'uomo, anche al bambino. Questo però faceva parte di una perversione di fondo del concetto di ethos. Si asseriva persino nell'ambito della teologia cattolica che non esisterebbero né il male in sé né il bene in sé. Esisterebbe soltanto un meglio di e un peggio di. Niente sarebbe in se stesso bene o male. Tutto dipenderebbe dalle circostanze, dal fine inteso. A seconda degli scopi e delle circostanze, tutto potrebbe essere bene o anche male. La morale viene sostituita da un calcolo delle conseguenze e con ciò cessa di esistere. Gli effetti di tale teoria sono oggi evidenti. Conto di essi Papa Giovanni Paolo II, nella sua enciclica Veritatis Splendor del 1993, indicò con forza profetica nella grande tradizione razionale dell'ethos cristiano le basi essenziali e permanenti dell'agire morale. Questo testo oggi deve essere messo nuovamente al centro come cammino nella formazione della coscienza. È nostra responsabilità rendere nuovamente udibili e comprensibili tra gli uomini questi criteri come vie della vera umanità, nel contesto della preoccupazione per l'uomo nella quale siamo immersi.
Vi abbiamo sintetizzato dunque la prima parte del discorso pronunciato oggi da Benedetto XVI in occasione degli auguri natalizi alla Curia. Come avete sentito, parole importanti dedicate proprio agli abusi contro i minori commessi da alcuni sacerdoti. Commentiamo questa parte del discorso con Monsignor Giacomo Canobbio, docente di teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, Don Giacomo, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Nel testo pronunciato questa mattina, dunque, Benedetto XVI suggerisce alcuni interrogativi che la Chiesa deve porre a se stessa dopo la vicenda degli abusi sessuali su minori commessi da alcuni sacerdoti. Ecco, quali di questi interrogativi la colpiscono di più?
Mi pare siano due. Il primo riguarda la selezione, se così volessimo dire, dei candidati al ministero ordinato. Siccome gli abusi sono stati compiuti da persone che appartenevano all'ordine sacerdotale, bisognerebbe domandarsi, così dice il Papa, che cosa non è stato fatto per verificare se queste persone che sono entrate nel ministero ordinato fossero capaci di sostenere gli impegni del ministero stesso. Mi pare che sia abbastanza provocatoria questa domanda, perché impone la verifica se qualche volta il desiderio di un numero adeguato di aderenti non faccia nascondere la qualità delle persone stesse. Il secondo interrogativo mi pare pure di notevole rilevanza e riguarda l'ethos che anche all'interno della Chiesa molte volte si è instaurato. Mi viene in mente quanto San Paolo scrive nella lettera ai Romani di non conformarsi alla mentalità di questo mondo, e cioè anche nella Chiesa molte volte, o qualche volta almeno, si è inserita una mentalità secondo la quale quello che è comunemente legittimo, perché il costume lo suggerisce, potrebbe essere anche accettato da coloro che aderiscono al cristianesimo, pure da coloro che sono ministri del Vangelo.
Più in generale, Monsignor Canobbio, posso chiederle cosa pensa del fatto che proprio nell'occasione degli auguri natalizi a cardinali, arcivescovi e vescovi per questo 2010 il Papa abbia voluto dedicare così spazio proprio a questo argomento?
Mi pare che ci sia un collegamento con l'anno sacerdotale che il Papa dichiara in apertura del suo discorso avrebbe desiderato potesse avere un'altra connotazione, e di più un invito forte alla penitenza. Ecco, mi ha colpito trovare l'affermazione "dobbiamo essere capaci di penitenza". E dire capaci di penitenza vuol dire anche capaci di dirci la verità. È interessante a questo riguardo, se mi è concesso, un riferimento al Vangelo di Giovanni, al termine del dialogo di Gesù con Nicodemo, quando Gesù dice che chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere, ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Il coraggio della verità. A un certo punto del suo discorso il Papa dice: dobbiamo accogliere questa umiliazione come una esortazione alla verità e una chiamata al rinnovamento. Solo la verità salva. E leggerei quest'ultima affermazione in due sensi. La verità salva perché svela il male che è presente anche nella Chiesa, e la verità salva perché è capace di risanarlo, ma non c'è risanamento senza una certa penitenza. E la penitenza comporta il coraggio di dirsi che non siamo stati all'altezza di quello che avremmo dovuto compiere. Mi viene alla mente la grande cerimonia del 14 marzo del 2000, quando nel contesto del Giubileo Giovanni Paolo II, nella solenne liturgia in San Pietro, chiede perdono dei peccati dei figli della Chiesa. Ecco, qualche volta si ha l'impressione che questi peccati si tenda a nasconderli quasi per pudore o per vergogna, ma nascondere il male fa sì che il male diventi più virulento.
Monsignor Canobbio, sempre in questa parte del suo discorso alla Curia per gli auguri natalizi, il Papa parla dei rischi legati a una perversione di fondo del concetto di ethos e dice c'era un'epoca in cui addirittura la teologia cattolica ha detto che non esisteva né il male in sé né il bene in sé. Siamo nei dintorni del tema così caro al Papa dei pericoli del relativismo?
Sicuramente. Fa riferimento il Papa in un passaggio a un orientamento teologico che si sarebbe sviluppato negli anni 70, secondo cui non esisterebbe il bene in sé o il male in sé, esisterebbero soltanto un meglio o un peggio di. Un richiamo a una verità normativa è fondamentale, perfino per la convivenza umana. Se si lascia tutto nell'indistinto, c'è il grosso rischio di non sapere più che cosa si possa scegliere e il soggetto può scegliere in ultima analisi quello che gli sembra meglio o perfino quello che gli sembra comodo. Per cui l'appello a un ethos cristiano, oserei dire purché questo non diventi la pretesa di imporlo a tutti, l'appello a un ethos cristiano ha una valenza fondamentale. Perché è solo avendo davanti agli occhi un ethos cristiano che si può diventare consapevoli anche del male. Peraltro oserei dire che nella liturgia cristiana c'è un richiamo continuo a questo. Pensiamo per esempio al rito della celebrazione eucaristica. Incomincia normalmente con una richiesta di perdono. E prima della comunione si dice che non si è degni di accostarsi e nel canone romano a un certo punto il presidente della celebrazione diceva e anche noi, tuoi ministri peccatori, ma bisognosi della tua misericordia. Ora, se si perde l'orientamento preciso al bene e al male, è chiaro che non ha più senso neppure parlare di penitenza, parlare di peccato, tutto alla fine diventa legittimo. E in questo senso mi pare che il Papa con efficacia abbia voluto richiamare la necessità di ristabilire dei parametri di valutazione del proprio agire.
Parlare di penitenza, umiliazione, quando siamo vicini alla festa del Natale, che significato può avere per chiudere, Monsignor Canobbio?
D'altra parte, se la verità salva, la verità dice anche dove sta il male. Vicino al Natale c'è proprio bisogno, del resto noi nella liturgia dell'Avvento abbiamo sentito la voce forte di Giovanni Battista, che non valeva soltanto per coloro che vivevano nel suo tempo, altrimenti non la leggeremmo più nella liturgia, vale per noi oggi e la parola di Giovanni Battista è quella che dispone all'autentico incontro con il Signore, anche nel Natale.
Buon Natale, grazie Monsignor Canobbio.
Anche a lei, buona giornata.
Ed era Monsignor Giacomo Canobbio, docente di teologia sistematica alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Con lui abbiamo commentato il discorso pronunciato questa mattina da Benedetto XVI in occasione degli auguri natalizi a cardinali, arcivescovi e vescovi della prelatura romana. In particolare ci siamo soffermati sulla prima parte del discorso del Papa, quella più ampia, dedicata a una riflessione sugli abusi contro i minori commessi da sacerdoti. Nella seconda parte, più breve, il Papa parla del Sinodo delle Chiese del Medio Oriente che si è svolto ad ottobre qui in Vaticano. Ricorda come il Sinodo sia iniziato con il suo viaggio a Cipro, dove ha potuto consegnare l'Instrumentum Laboris per il Sinodo ai vescovi di quei paesi, proprio lì convenuti nell'isola di Cipro. E poi ricorda che durante il Sinodo lo sguardo si è allargato all'intero Medio Oriente, dove convivono fedeli appartenenti a religioni diverse ed anche a molteplici tradizioni e riti distinti. Commentiamo questa parte del discorso del Papa tra poco. Prima ascoltiamo proprio un passaggio di quanto detto da Benedetto XVI in questa occasione.
Nella situazione attuale i cristiani sono la minoranza più oppressa e tormentata. Per secoli sono vissuti pacificamente insieme con i loro vicini ebrei e musulmani. Nel Sinodo abbiamo ascoltato parole sagge del consigliere del Mufti della Repubblica del Libano, contro gli atti di violenza nei confronti dei cristiani e gli diceva: con il ferimento dei cristiani veniamo feriti noi stessi. Purtroppo però questa e analoghe voci della ragione, per le quali siamo profondamente grati, sono troppo deboli. Anche qui l'ostacolo è il collegamento tra avidità di lucro ed accecamento ideologico. Sulla base dello spirito della fede e della sua ragionevolezza, il Sinodo ha sviluppato un grande concetto del dialogo, del perdono e dell'accoglienza vicendevole, un concetto che ora vogliamo gridare al mondo. L'essere umano è uno solo, l'umanità è una sola. Ciò che in qualsiasi luogo viene fatto contro l'uomo, alla fine ferisce tutti. Così le parole e i pensieri del Sinodo devono essere un forte grido rivolto a tutte le persone con responsabilità politica o religiosa perché fermino la cristianofobia, perché si alzino a difendere i profughi e i sofferenti e a rivitalizzare lo spirito della riconciliazione.
Così Benedetto XVI questa mattina nel suo discorso alla Curia per gli auguri natalizi si è soffermato sul significato del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente che si è svolto in Vaticano nell'ottobre scorso. Noi commentiamo queste parole del Papa con un esperto del Sinodo e non solo, padre Samir Khalil Samir, gesuita, docente di storia della cultura araba e islamologia a San Joseph a Beirut e al Pontificio Istituto Orientale di Roma. Padre Samir appunto ha lavorato attivamente alla preparazione e allo svolgimento di questo sinodo ed è in linea con noi. Buon pomeriggio, padre Samir, grazie.
Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti.
Ecco, padre Samir, come valuta il fatto che Benedetto XVI abbia voluto dedicare proprio al sinodo per il Medio Oriente un passaggio importante del suo discorso natalizio alla Curia?
Credo che la situazione del Medio Oriente, come l'ha anche vissuta lui in parte sul posto a Cipro, è tipica della situazione di gran parte del mondo. Il suo testo, il secondo punto, come lui l'ha chiamato, ha due parti. La prima è incentrata su Cipro, quando è andato dal 4 al 6 giugno di quest'anno. La seconda allora prende il sinodo stesso. Nella prima lui ha una parte molto importante sull'ecumenismo, partendo dall'ospitalità della Chiesa ortodossa, e dice questo: anche se la piena comunione non ci è ancora donata, abbiamo tuttavia constatato con gioia, e cita quattro cose, quattro elementi fondamentali che uniscono la Chiesa ortodossa e la Chiesa cattolica, che mostrano un fondo comune malgrado la non piena comunione, il che significa c'è una comunione, ma non è ancora perfetta. Questo è molto importante. Poi, sempre parlando di Cipro, insiste sul fatto che le Chiese cattoliche, anche loro sono Chiesa antica, di tradizione identica a quella ortodossa, per non farne come se fossero delle chiese occidentali. La seconda tappa di Cipro è stata la divisione del paese, e lì è stata l'occasione di parlare, di alludere alla violenza crescente che riprenderà nella seconda parte del suo discorso. Come sempre, il Papa parte dalla realtà quotidiana, da ciò che ha vissuto, per farne una riflessione. Non è un intellettuale nel senso che parte nelle nubi, no, è intellettuale nel senso che riflette ragionevolmente sulla realtà e sui fatti. Il sinodo, allora lo possiamo riprendere ciò che ha detto del sinodo in altro contesto.
Padre Samir, ecco, proprio parlando del Sinodo per il Medio Oriente, Benedetto XVI oggi ha citato le parole di un musulmano intervenuto nell'aula sinodale, parole contro gli atti di violenza nei confronti dei cristiani. Con il ferimento dei cristiani veniamo feriti noi stessi. Perché secondo lei ha voluto fare questa citazione?
Sì, perché lui ha ripreso rapidamente le questioni cristiane durante il Sinodo, ma si è fermato sul fatto nuovo sottolineato durante il Sinodo e del quale credo parte tutta la richiesta del Sinodo, cioè che aumentano gli atti di violenza, la persecuzione, addirittura arriverà a usare una parola che mi sembra nuova o almeno non consueta nella sua bocca, parla di cristianofobia. Cioè c'è un fatto che se i cristiani hanno chiesto un sinodo per il Medio Oriente è a causa dell'emigrazione rapidissima dei cristiani dal Medio Oriente, emigrazione dovuta in parte all'aumento della violenza islamica nella regione. Allora, lui aveva già accennato al problema a Regensburg, a Ratisbona, che la violenza è incompatibile con la religione e con Dio. Inutile cercare di trovare un fondamento biblico o coranico o religioso nella violenza. Non si può. E allora ha ripreso dicendo, era Muhammad Samak, il consigliere del Mufti sunnita della Repubblica del Libanon, che aveva detto giustamente questa frase: con il ferimento dei cristiani veniamo noi stessi feriti, noi musulmani. E aveva sviluppato questo tema molto bene, mostrando come è una perdita per tutta la comunità araba e musulmana se i cristiani se ne vanno. Però commenta il Papa e dice: purtroppo questa e analoghe voci della ragione opposta a violenza sempre, per le quali siamo profondamente grati, sono troppo deboli. Ed è questo il punto, cioè esistono dappertutto gente moderata, gente ragionevole, ma è troppo debole questa voce. E dice che oppone questo all'accecamento ideologico. La violenza non è per amore della violenza, è per amore, avidità di lucro, dice, o accecamento ideologico. Mi pare molto importante, perché se vogliamo lottare contro il terrorismo, diciamo, non possiamo farlo a livello solo militare, e non è il livello primario, il livello è ideologico, ed è questa la lotta che fa il Papa. E contro questo qual è la soluzione? La dice subito dopo. Dice: il Sinodo ha sviluppato nella sua ragionevolezza, sempre torna all'opposizione ragione-violenza, come lo vedremo, ha sviluppato un grande concetto del dialogo, del perdono e dell'accoglienza vicendevole. E questo concetto, dice, non vale solo per il Medio Oriente, ma lo vogliamo gridare al mondo. E per questo, dice, là dove un uomo è ferito, il mondo intero è ferito, e riprende il discorso, la formula di Muhammad Samak: il ferimento dei cristiani ferisce anche i musulmani, il ferimento di un solo uomo ferisce tutta l'umanità.
Padre Samir, mi sembra un'idea questa che va oltre la semplice difesa della minoranza cristiana.
Certo, e parla di e dice nel paragrafo seguente, parla di cristianofobia, è consciente che tutto si centralizza spesso contro i cristiani, probabilmente perché sono loro che difendono questa ragionevolezza di fronte alla violenza, ma è un principio per l'umanità intera, per il credente come per il laico, per tutti quanti. Mi pare lo scopo per allargare al Natale, per dire, partendo da questa esperienza del Medio Oriente e del Sinodo, vogliamo portare lo spirito della riconciliazione, come dice lui, perché si alzino a difendere i profughi, i sofferenti, e a rivitalizzare lo spirito della riconciliazione. E oggi che i profughi sono dappertutto, che la gente muore di freddo perché non si trovano accolti nella società, e perché c'è le guerre dappertutto e ogni giorno di più la violenza, abbiamo bisogno dello spirito della riconciliazione, spirito di Natale che viene dove un profugo Gesù, un povero, è nato per salvare il mondo.
Grazie Padre Samir, la ringraziamo moltissimo.
Grazie
per questo suo commento.
Grazie a te Fabio, a presto.
Grazie davvero a Padre Samir Khalil Samir, islamologo gesuita, che ci ha aiutato a capire ed approfondire le parole pronunciate oggi da Benedetto XVI nel suo discorso alla Curia per gli auguri natalizi per quanto riguarda il passaggio dedicato al Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente dello scorso ottobre. È tutto per la nostra puntata di oggi di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato dunque a un primo commento alle parole pronunciate dal Papa in questa tradizionale importante occasione natalizia. Grazie ai nostri ospiti, Monsignor Giacomo Canobbio, teologo, e appunto l'islamologo Padre Samir Khalil Samir. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.